Siamo arrivati al nostro quarto episodio, che dedichiamo a due racconti finali che Silvano chiama appendici di puro divertimento. Ma che divertimento, sono due gemme letterarie. Zizipus Jujuba, Lio Piccolo, un luogo che sembra sospeso nel tempo e tra le sue pieghe un mistero botanico e storico da scoprire.
Sì, diciamo che incrocia due grandi passioni. Una, quella per le giuggiole che fin da piccolo mi ha caratterizzato, e l'altra, quella letteraria. In effetti, questo racconto è stato il primo che ho scritto in occasione del concorso, per i Misteri di Lio Piccolo, e ancora mi diverte, l'incipit che, è stato ispirato da un grande letterato. Che era una notte buia e tempestosa, come diceva il vecchio Aristo.
Ah, certo. Voi vorreste sapere anche dello scrigno, quasi dimenticavo.
Bene.
Conteneva un anello d'oro a forma di serpente che si mangia la coda. Sestolo aveva visto sempre infilato al dito medio di Cleopatra. Shamira sosteneva che costituiva la fonte del suo potere sugli uomini più importanti del mondo che lei aveva conquistato. Assieme alla pozione creata dall'infusione delle bacche che anche Sesto aveva provato. Nello scrigno vi erano dunque anche i semi di questa pianta che si diceva venuta dall'Oriente migliaia di anni prima. Sesto aveva avuto dall'ancella il primo prezioso segreto, come far germogliare il seme che presenta un endocarpo molto duro. Bisognava tagliarne la punta per facilitare l'ingresso dell'umidità all'interno del seme. Anche così l'attesa del germoglio fu lunga e ansiosa. E molto tempo ci volle perché la pianta si sviluppasse ed offrisse i suoi frutti. 20 bacche che con la maturazione si sculiscono diventando ambrate e dolci. Sesto era ormai divenuto un personaggio importante. La sua villa nei pressi del canale era circondata da queste piante che ora aveva imparato a riprodurre più facilmente per mezzo dei numerosi polloni radicali che produce in abbondanza. Sapeva che la crescita lenta voleva dire una vita lunga, secolare, e le piante si erano dimostrate in grado di superare anche i più rigidi inverni. Le pozioni che preparava non avevano del tutto le proprietà di quelle originali. A lungo aveva tentato di riprodurre gli effetti dei fiori orientali che solo in Egitto aveva trovato. Talvolta sorrideva, divenuto un vecchio medico colto, pensando all'Odissea e ai lotofagi che Omero descrisse come dimentichi d'ogni cosa. Alla sua casa arrivavano pellegrini da dovunque, e li accoglieva con solerte generosità che conquistò la stima di tutti. Morì 80enne, assistito dalla moglie Lucilla e dal figlio Claudio, cui aveva affidato i suoi segreti. E l'anello di Cleopatra è sepolto dentro lo scrigno, sotto uno dei suoi alberi tanto amati. La donna che lo trovasse diverrebbe la regina del mondo.
L'anello di Cleopatra. Cosa ci fanno Byron e Stalin a San Lazzaro degli Armeni? Un racconto tra il surreale e il poetico, ma pienamente documentato. Venezia, ancora una volta, è il teatro dell'incredibile.
Sì, anche in questo caso ci sono alcune notizie poco note. Oddio, la presenza di Byron a San Lazzaro degli Armeni è molto conosciuta. Un po' meno la sua frequentazione, il fatto che lui stesse scrivendo addirittura un vocabolario inglese armeno e del suo soggiorno veneziano. Ma soprattutto poco nota la presenza di Stalin. Difatti, quando l'ho raccontato agli amici, nessuno ci credeva. In realtà è uscito anche recentemente un testo, come cade, si chiami Bepi del Giasso, che racconta la storia di questa presenza per un periodo di Stalin a San Lazzaro.
Aspetta. Quando finalmente il battello della linea 20 accostò all'isola di San Lazzaro, Briggs si rese conto che lì si trovava la risposta ai suoi quesiti. I due turisti tedeschi che erano con lui si precipitarono a fotografare la laguna dalla magnifica rotonda sopra la cavana. Rimase solo e si avviò verso l'ingresso del monastero, dove fu accolto dal monaco custode. Aveva sentito che il luogo possedeva un'energia speciale. C'erano certo la pace della laguna, la cura del verde circostante, il profumo delle rose con cui i frati confezionano famose marmellate, ma vi era altro che ancora non sapeva definire. «Buongiorno, professore, l'aspettavamo domani!» Non era certo rimprovero, ma sicuramente un po' di sorpresa per l'anticipo. «Ho approfittato di un volo speciale», rispose nel suo italiano ormai esperto. «Spero che non vi dispiaccia». «No, no, venga, l'accompagnerò io. Gli altri andranno con padre Simone. La sua è una visita speciale». Entrò nel corridoio e poi nel sereno chiostro. Ammirava l'architettura e lo splendido giardino, ma aveva fretta di capire. E vorrei vedere subito lo studio di... Oh, certo, sappiamo della sua importante opera su Lord Byron, il nostro caro amico. Abbiamo conservato tutto com'era, nulla è stato spostato. Sentì che il poeta inglese godeva ancora di una stima immutata e davvero speciale. Ripensò alla lapide che lo ricordava nell'isola, la perentoria affermazione di Byron: indurre a credere che ci sia un altro e migliore mondo anche in questa vita. Other and better things even in this life. Certo, forse si trattava della spiritualità a cui anelava, nonostante la vita trasgressiva e appassionata che pur continuava a condurre a Venezia. Fino al punto di redigere un vocabolario armeno-inglese, inglese-armeno, e anche la pubblicazione di una grammatica? Cosa significava poi quella lettera all'amico Percy Shelley dopo la visita a cavallo nella Laguna Nord, Altino, Lio Piccolo, Tre Porti? Le rovine parlano. Io devo solo apprendere l'alfabeto. La mappa è nell'antico testo. Il potere del serpente sarà mio presto. Qui seguirono, a pochi mesi dopo, i versi che sosteneva aver tradotto da un antico manoscritto ritrovato nella biblioteca. Il sole all'alba del solstizio con croce disegnerà l'ospizio, attraverso la pietra più nera guiderà il fuoco per via sincera, sotto l'albero al fondo di radici troverai quel che al tempo dici essere uno, tutto o niente, vero potere dell'antico serpente.
Concludiamo così questa prima serie di podcast con Silvano Visintin e il suo libro Venezia, soggetti smarriti. Storie minori? Forse. Ma anche storie che ci aiutano a capire, ad ascoltare e a innamorarci, ancora e ancora, di questa città. Grazie per averci ascoltato. Se vi è piaciuto questo viaggio, seguiteci e lasciate un commento. E ricordate, Venezia non è solo quella che si vede, è anche quella che si riscopre una storia alla volta.